Oggi c'è un vertice Italia-Francia-Roma nel quale si discuterà sicuramente di tante cose. Fra queste cose delle quali si discute è stato annunciato che si affronterà l'argomento della linea Torino-Lione, della linea ad alta velocità Torino-Lione, soprattutto perché c'è da ratificare un accordo che è stato sottoscritto a gennaio del 2012 fra i due governi. Questo è l'ennesimo accordo, il primo è stato fatto nel 2001, poi tra accordi, aggiornamenti ed altri ce ne sono stati almeno altri 5-6 in questi anni. Questo accordo, che è già stato ratificato dal Parlamento francese, dal Parlamento italiano ha avuto l'avallo solo della Camera e deve ancora passare al Senato, è un ennesimo passo avanti, diciamo così, dal punto di vista strettamente formale, non tanto dal punto di vista pratico, perché anzi all'articolo 1 questo accordo, proprio l'articolo 1 nelle definizioni, dice espressamente che questo accordo non costituisce atto per l'inizio dei lavori della realizzazione del tunnel di base. E quindi la domanda è, in realtà, ma allora a che cosa serve e perché hanno tutta questa fretta di fare questo atto formale? Le ragioni sono due sostanzialmente. La prima ragione è che Italia e Francia, se vogliono fare quest'opera, hanno bisogno dei soldi europei, hanno bisogno di almeno il 40% dei soldi europei, il 40% della spesa di questo tunnel dovrebbe essere finanziata secondo loro dall'Unione Europea, e per presentarsi, diciamo così, con le carte in ordine è opportuno far vedere a Bruxelles e diciamo in Europa in generale che c'è un sostanziale accordo da parte dei due governi, che quindi hanno, diciamo così, le carte in regola per chiedere questo finanziamento fino, ripeto, al 40% dell'opera. Poi torniamo un momento sul 40%, ma la seconda ragione, più brutta da un certo punto di vista, per la quale si vuole firmare questo accordo, è che questo accordo prevede, discute a lungo, diciamo, prevede diversi articoli che servono a mandare in soffitta l'attuale soggetto promotore dei lavori, cioè LTF, Lyon Turin Ferroviaire, una società partecipata al 50% da Rete Ferroviaria Italiana, al 50% dalla Rete Ferroviaria Francese, e lo fa chiudere, diciamo, lo fa morire probabilmente al 31 dicembre di quest'anno per farlo risorgere al 1 di gennaio del 2014 con un altro soggetto promotore, il quale soggetto promotore non sarà più incaricato solamente, come è oggi LTF, degli studi preparatori, quindi delle ricognizioni, delle progettazioni, eccetera, ma sarà incaricato anche della realizzazione dell'opera, quindi avrà diritto, diciamo così, sarà incaricato di fare anche gli appalti veri e propri, quelli esecutivi per il tunnel di base. Perché questa è una notizia peggiore, la parte più brutta, diciamo, di questo accordo? Sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione è che in questo accordo c'è ampiamente scritto, ed è stato approvato fino adesso, che si seguirà il diritto francese, il diritto per gli appalti, il diritto relativo agli eventuali contenziosi, eccetera. Curiosamente il diritto francese non prevede normativa antimafia, e questo è il primo elemento di grande preoccupazione, perché sappiamo da inchieste della magistratura concluse o addirittura inchieste parlamentari concluse in zone diverse dall'Italia come l'alta velocità e tutti i grandi appalti di movimento terra siano particolarmente appetiti dalla criminalità organizzata. Già la regolamentazione antimafia in Italia non è che sia un chissà quale grande filtro od ostacolo a queste infiltrazioni. Se poi comunque la togliamo perché ci affidiamo al diritto francese, evidentemente stiamo facendo un favore alla criminalità organizzata. E se anche non fossimo preoccupati di questo aspetto, che invece ci dovrebbe preoccupare tantissimo, qualcuno dovrebbe spiegare a una piccola impresa o anche a una media grande impresa italiana che vince un appalto sul lato italiano per fare un movimento terra o per realizzare un impianto elettrico, per quale diavolo di ragione il giorno che deve aprire un contenzioso o firmare un contratto deve andare in Francia. La seconda ragione, più, diciamo, più da sotterfugio, è che questa è una prassi costante negli appalti delle grandi opere, e cioè io sistemo, preparo un ente che fa tutta una prima parte di lavori, di studi, eccetera, eccetera, e che quindi dà degli appalti, dà degli incarichi, fa delle fatture, e nel giro di 2 o 3 anni questo soggetto io lo faccio scomparire dal punto di vista proprio civile. In questo modo, qualsiasi soggetto che abbia un contenzioso aperto, una fattura non pagata o qualche conto in sospeso, nel momento in cui proverà a far valere i propri diritti, si troverà davanti una difficoltà insormontabile, che è quella che il soggetto col quale prima intratteneva rapporti è scomparso. Questa cosa non è una fantasia dei Notav, qui in Val Susa l'abbiamo visto succedere e sta continuando a succedere ancora oggi. Provate a chiedere in giro a qualche ditta che ha svolto dei lavori per il TOROC, cioè per l'agenzia olimpica che ha preparato opere, forniture, catering, camion e tanti altri servizi per le Olimpiadi del 2006. Ci sono ancora oggi degli imprenditori che sono rimasti con il cerino in mano, perché dopo pochi mesi, un anno al massimo dalla fine delle Olimpiadi, il soggetto che dava gli incarichi e gli appalti è scomparso, e chi aveva con esso delle pratiche in corso è rimasto fregato.
Benissimo, senti una cosa. Io volevo...
Malissimo
in realtà, sì, hai ragione. Volevo un po' spostare l'argomento, perché poi in fondo di queste cose abbiamo parlato parecchio. Invece stanno uscendo un po' di notizie su che cosa ha in pentola l'Osservatorio Virano, perché il nostro architetto delle mille meraviglie ce ne prepara una nuova al giorno, e in particolare per quello che riguarda la linea storica e la bassa valle.
Sì, dunque, il nostro architetto una ne fa e 100 ne pensa, come si diceva nelle favole dei bambini. La questione è questa: ad oggi il progetto della Torino-Lione non è più il progetto della Torino-Lione, è sostanzialmente il progetto del tunnel di base che va da Saint-Jean-de-Maurienne in Francia a Bussoleno. Quando arriva a Bussoleno si infila sulla linea storica, con buona pace di tutti quelli che pensano che diventino molto competitivi i futuri trasporti sia di passeggeri che di merci. Comunque arriva a Bussoleno e si deve infilare sulla linea storica. Non si può fare così d'amblè. Occorre fare una serie di lavori di adeguamento, eccetera, eccetera. Tra questi lavori di adeguamento, i lavori di adeguamento sono tanti e saranno oggetto di appalti, eccetera, eccetera. Però fra questi lavori di adeguamento è interessante, perché nelle prossime riunioni dell'osservatorio è previsto all'ordine del giorno che si discuta, ad esempio, dell'eventualità di dover spostare la linea nella zona di Borgone. Borgone è un paese a metà della bassa valle di Susa, diciamo tra Bussoleno e Condove, giusto per intenderci. È necessario spostare un pochino la linea da quella parte, perché è il punto in cui la linea non è tanto dritta, deve aggirare un cordone della montagna, che una volta aveva previsto che ci fosse una galleria, adesso non si pensa più di fare la galleria, si pensa di aggirarla. Comunque lì la linea deve essere un po' spostata. Qual è il problema? È che in tutte le linee ferroviarie italiane, non solo questa qua in Val Susa, la gran parte delle linee ferroviarie italiane, quel brecciolino, quella specie di ghiaia rossastra che tutti noi conosciamo tanto bene, perché ognuno di noi è salito su un treno una volta nella vita, che fa da base per la posa dei binari, e che deve essere fatta così perché deve essere una struttura dinamica che si adegua, i binari non sono una struttura rigida né possono esserlo, in alcune zone d'Italia, in particolare in queste zone del Piemonte, quel tipo di ghiaietta, di brecciolino, che in termine tecnico si chiama ballast, è stata fatta negli anni scorsi, in molti decenni scorsi, utilizzando pietre da cava e da alcune cave di pietre che potrebbero avere un certo contenuto di amianto, nel senso che sono spesso cave di serpentino. Il serpentino è quel tipo di roccia che ha un elevato rischio di avere al suo interno delle fibre, si dice, asbestiformi. Non è un caso che venisse usato il serpentino, perché dal punto di vista di quella dinamicità, di quella plasticità che accennavo prima, è una pietra che va piuttosto bene perché è comunque una pietra resistente, adattabile, eccetera, eccetera. Ora, l'architetto dirà nel suo osservatorio, in una delle prossime riunioni, hanno scritto nel loro ordine del giorno che si preoccuperanno di questo aspetto, e cioè che nell'ipotesi che la linea ferroviaria, come sembra, verso Borgone debba essere modificata o spostata in qualche misura, ci si deve preoccupare di cosa farne di questo ballast che è potenzialmente amiantifero. Va sempre ricordato che di per sé quelle pietre di per sé o quelle rocce di per sé non sono pericolose, diventano pericolose nel momento in cui si muovono, nel momento in cui vengono frantumate, perché in questo caso le fibre che potenzialmente possono essere in esse contenute vengono disperse nell'aria. Allora, la domanda è molto interessante che l'architetto Virano e il suo osservatorio si preoccupino di questi aspetti. Ci piacerebbe che se ne preoccupasse anche nel buco che sta facendo nella montagna per il cunicolo di Gioniostico, dove movimenta molto più amianto di quello che ci può essere a Borgone. Però è interessante proprio per lo stile, per il modo in cui in Italia vengono affrontate queste problematiche. Cioè, il punto è un problema il ballast pieno potenzialmente di amianto che c'è a Borgone? O sì o no? Se è sì, non è che se ne deve occupare solo l'architetto Virano perché improvvisamente decide di spostare una linea. Se ne devono preoccupare tutti, da Rete Ferroviaria Italiana all'ARPA, al sindaco, all'ASL, a chi si deve occupare di salute pubblica. E poi, non è che questo ballast potenzialmente pericoloso è concentrato a Borgone perché per un destino cinico e baro Borgone è l'unico paese della Terra che al suo interno, per i propri 4 km di linea ferroviaria, ha questo destino. Questo tipo di potenziale pericolo esiste su praticamente tutte le linee ferroviarie. Allora, o è un problema o non è un problema. E se è un problema, perché se ne deve occupare solo l'osservatorio? E soprattutto, perché se ne deve occupare in una stanza chiusa, senza raccontare niente a nessuno? E prendendo eventualmente delle decisioni o dando degli indirizzi che poi saranno forse vincolanti per le amministrazioni comunali che non sono mai state interessate, e i cittadini ogni tanto gli vogliamo raccontare quali decisioni vengono prese nelle stanze chiuse e segrete, con buona parte di tutto quello che viene sbandierato da anni dell'osservatorio, che è un posto dove si coinvolge il territorio nelle decisioni e nel suo futuro.
Le solite favole. Una battuta su un articolo che è uscito ieri sulla stampa relativo al fatto che la Francia, lo sappiamo bene, la Corte dei Conti francese già un anno e mezzo fa dichiarò che l'opera era insostenibile per le casse francesi vista la situazione economica, vista la diminuzione dei trasporti, sappiamo che cosa ha detto la Commissione Durand, ma ieri c'era quest'altro elemento nuovo che parlava di un mancato introito legato ad una tassazione dei trasporti su gomma, che poi è stata rientrata vista la protesta dei camionisti francesi. Sì. Anche questo è un elemento interessante, cosa dici?
Questo è un elemento interessante e dovrebbe essere molto più discusso da tutte le componenti, perché questo argomento riguarda quella che si chiama genericamente la politica dei trasporti, e cioè anche nel caso della Torino-Lione, se uno si prende la briga di leggere i documenti programmatici, c'è sempre scritto che di per sé la Torino-Lione non ce la farà a trasferire le merci trasportate sul camion, a trasferirle sulla ferrovia. Non ce la può fare da sola, a meno che non venga accompagnata da una serie di politiche dei trasporti, che è la cosa che da molti anni stanno facendo Svizzera ed Austria. Perché Svizzera ed Austria stanno investendo molto nei loro tunnel transalpini che spesso vengono paragonati a quello della Valle di Susa? Perché contemporaneamente stanno pesantissimamente tassando il trasporto su gomma attraverso il loro Stato. Di per sé loro stanno applicando, se vogliamo, una politica NIMBY. Nel senso che loro dicono a noi che i camion facciano tutta la penisola italiana, arrivino al confine svizzero, salgano sul treno e poi scendano quando sono in Germania, questo è il nostro ideale di trasporto, perché così non inquinano da noi. che poi inquinino in Italia e in Germania, a loro non gli importa niente. Però, tolta questa battuta, è evidente che noi abbiamo bisogno di una seria politica dei trasporti se vogliamo togliere l'inquinamento da traffico, che sia nelle città o che sia sulle linee che trasportano merci, ferroviarie ed autostradali. Il problema è che ogni volta che in Europa o anche in Italia si cerca di imporre una forma di tassazione o di limitazione all'autotrasporto, gli autotrasportatori hanno dei sindacati potentissimi, fortissimi, si fanno sentire molto bene a livello dei nostri politici e riescono in continuazione a eliminare questo tipo di tassazione, anzi ad avere continuamente dei contributi. L'Italia non sa, gli italiani ignorano, che in tutte le leggi finanziarie, non ultima quella che sta discutendo adesso il nostro governo, ci sono centinaia di milioni, ripeto, centinaia di milioni di euro che vanno a favore dell'autotrasporto, a favore perché sono contributi per i pedaggi autostradali, costi ridotti per i carburanti, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che se noi continuiamo a seguire una politica schizofrenica di questo tipo, anche le grandi promesse, secondo noi comunque false, ma anche le grandi promesse di prospettive future di utilizzo delle linee ferroviarie come la Torino-Lione per trasportare le merci che invece vanno su camion, sono promesse destinate a essere completamente evase. Tanto più, faccio un altro esempio, proprio sull'asse Torino-Lione, di cui tanto si discute, sulla stessa linea, sullo stesso asse, sullo stesso percorso, è stato deciso dagli stessi enti che promuovono la Torino-Lione ferroviaria, è stato deciso di costruire un secondo tunnel autostradale nell'autostrada del Frejus. Allora, se io creo le condizioni, continuo a mantenere facile il trasporto sui camion, è veramente difficile che poi riesca a metterli sui treni. E questo tentativo che è stato fatto in Italia più volte, in Europa spesso, e si chiama Eurovignette, come una parola diciamo letta alla francese, alla quale l'Italia continuamente si oppone, fa dire ai francesi: guardate che una parte dei soldi che avremmo dovuto investire nella Torino-Lione sarebbe dovuta venire dal pedaggiamento dei TIR. Ma se i TIR, come si sta dimostrando, sono pochi da un lato rispetto ai grandi incrementi di traffico che vengono annunciati e dall'altro hanno la potenza sindacale, di lobby, diciamo, da impedire questa tassazione, il problema è che avremo meno soldi di quelli che avevamo preventivato per fare la linea ferroviaria. Questo è il discorso molto, molto, io ho fatto un po' lunga, ma è un discorso che finisce molto banalmente per toccare una questione di soldi. Si era previsto di avere dei soldi da una fonte e questa fonte, per due ragioni diverse, non fornisce i soldi previsti.